Buon sabato, disagiati e disagiate del mio corazon. Come state? Che livello di disagio della scala Spears ci troviamo oggi? Io personalmente sono stressata, vabbè, c'è stato rientro dalle ferie che non è stato simpatico e ok. Sono stata fuori fase per un'intera settimana, un po' come un orologio che segna l'ora sbagliata. Non ero sincronizzata con la, non sono stata sincronizzata con la realtà per diversi giorni. Però poi insomma mi sono adeguata perché tant'è e sono preoccupata piuttosto per l'accanimento mediatico, no, mediatico c'è sempre stato, ma social nei confronti della nostra santa protettrice del disagio, perché mi taggate giustamente in un sacco di video in cui complotti su complotti su complotti. Milioni e milioni di visualizzazioni e sembra essere tornato attuale, no? Di nuovo la caccia alle streghe, quella che chi ama veramente Britney Spears vorrebbe evitare, cioè che la si lasciasse in pace, che potesse mettere, no, i suoi video su Instagram e potesse fare i suoi balletti. Insomma, comunque questo mi ha un po' stressato pensando appunto a chi ha ispirato la scala Spears. Comunque la puntata di oggi è una figata pazzesca. Lo so che lo dico tutte le volte, infatti non sono molto credibile, però grandi risate, grandi riflessioni con una comedian, una stand-up comedian. Che insomma sono molto contenta di aver avuto come ospite un tema che fa da controparte, cioè che fa da controbattuta a un'altra puntata, ovvero se abbiamo parlato del disagio di essere mamme, oggi parliamo del disagio di non essere mamme, cioè di essere appunto senza figli, child free, come dir si voglia. Quindi buona puntata, buon sabato e buon disagio. Sigla!
Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle.
Questo è un podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondogeniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. Ed è con noi in questa nuova puntata del podcast del disagio Chiara Becchi Manzi.
Ciao!
Difficilissimo in un podcast ricreare l'hype di una serata live.
Beh, sì, ce la dobbiamo un po' immaginare praticamente, ci dobbiamo fare il film noi da sole,
Esatto.
pensare alla gente che applaude, che si toglie la biancheria intima e la lancia, cose così.
Esatto, perché vorrei accoglierti con lo stesso calore, capito, delle serate che fai, ma so solo una e quindi faccio del mio meglio con le risorse che ho.
Però devo dire che ci sei, il calore c'è, è arrivato tutto.
Bene, grazie, perché io sono molto felice di averti al podcast del disagio, perché ti seguo da un po' e mi fai straridere.
Grazie, ti ringrazio molto, davvero.
Credo che per una comedian sia il massimo complimento che si può fare.
Assolutamente sì, confermo. Sì.
Al di là del fa ridere, ma fa anche riflettere quello che tu.
Che è una frase che è un po' cringe, è diventata, no,
Esatto.
nel tempo, però in realtà diciamo che parafrasando uno che ha più, diciamo, era più saggio di me, la risata non è il fine, ma è il mezzo, no? Attraverso cui
Certo.
vogliamo fare altre cose. Poi che sia riflettere o incavolarsi o cambiare effettivamente le cose, che è una grande presunzione, ma io ce l'ho perché sono una grande presuntuosa, e poi lo scegliamo di volta in volta, di spettacolo in spettacolo.
Giusto, giustissimo. Oggi che ci troviamo a registrare, a che livello di disagio della scala Spears ti troviamo, considerando che la nostra santa protettrice parte da un 0-1-2 di una Britney Spears bambina, promessa della musica, appena uscita dalla Louisiana, con gli stivali ancora un po' texani, così che questo vocione inizia a muovere i primi passi, passando da metà 6-7-8 con alle spalle Hit Me Baby One More Time, quindi successo globale e tutto il suo futuro davanti, però anche tutte le menate che poi accadranno, e 11-12 appena prima del TSO 2007, rasata 666, ombrello paparazzi.
Allora, io sono gemelli.
Uff.
E io durante la giornata, diciamo che attraverso tutti e tre gli stati, con tutti i giorni, con grande serenità, in fluidità, tra tutti, mi sveglio, io c'ho tra l'altro il mio compagno è pesci e suo figlio è gemelli, quindi in questo momento in casa ci sono 6 persone e noi siamo tutti insieme e i nostri livelli di disagio non sono mai incastrati gli uni con gli altri, ma sono tutti diversi sempre, per cui io ti dico serenamente che sono solo le 2 del pomeriggio, io già da stamattina li ho attraversati tutti e 3 i livelli della scala.
Dunque, Chiara Vecchimanzi, io ti scopro fondamentalmente, vabbè, appunto come comedian, perché sei una comedian ma anche una content creator a tutti gli effetti, perché mica tutti i comedian sono content creator, giusto?
Giusto.
Io ti scopro perché io da sempre, no, peroro, cioè semplicemente io non ho figli, non voglio figli, non ne ho mai voluti, e scopro quasi un po' ingenuamente che è una cosa strana, cioè, o meglio, da qualcuno viene vissuta come una scelta strana, e ho questa esperienza catartica letteralmente in questa tua frase, che secondo me dovresti, non so, registrare, non so se si può, battuta, non frase, si può registrare, che è: quelli che ti dicono non puoi capire perché non hai figli, no, è proprio perché capisco che non ne ho. Perché credo che, cioè, mai nella mia vita una frase ha riassunto precisamente, esattamente quello che io sento nei confronti della maternità, di avere figli, insomma, ecce. Non è che non capisco, ma semplicemente non è un'esperienza che voglio fare.
Sì, la cosa più difficile da far capire alle persone, che è poi, che si può tranquillamente vincere leggendo i commenti sotto alla battuta che tu citavi, che è diventata virale e quindi ha generato una serie di commenti, non tutti in accordo con la battuta. L'obiezione che mi si fa, la prima obiezione che mi si fa è che no, è vero, io non posso capire perché la maternità è un'esperienza che se non la conosci non la puoi capire, no? Che è una tesi che, se tu ci pensi, è estremamente limitante, va in contraddizione con quello che è l'umanità, perché l'umanità ha prodotto la filosofia, l'empatia, la psicologia, la scienza. Allora, se noi potessimo parlare soltanto delle cose che possiamo, cioè se noi potessimo capire solo le cose che abbiamo vissuto in prima persona, non ci sarebbe questa roba qui. Non, allora vai da una psicologa solo se c'ha avuto un figlio, perché altrimenti non ti può capire. Leggi un libro che parla di genitorialità, ma solo se l'hanno scritto genitori, cioè se il protagonista è genitore deve averlo scritto un genitore, altrimenti brucia il libro. Cioè, è un paradosso che io ho trovato affascinante, perché è assurdo pensare che un'esperienza si possa capire solo se la si vive. Allora è proprio, nega l'essenza stessa della natura umana, che è l'empatia. E mettersi nei panni di
100%.
Quindi
guarda, io penso che dal momento in cui posso arrivare fino al punto di dire che se non l'hai vissuta non l'hai capita al 150%, ma grazie al cielo, come dici tu, abbiamo le persone ovviamente migliori, non i Gianfranchi Basici per esempio, però abbiamo questa capacità di dire: ah, ma forse allora questa persona, che ne so, soffre, forse è come quella volta che anch'io ho sofferto, non in maniera uguale identica, però posso capire il disagio, la sofferenza, la circostanza in cui si trova questa persona. Ma secondo me la domanda più interessante forse è: perché chi ha figli è così geloso o gelosa di questa esperienza da perorare questa causa del no, ma se non ce li hai non puoi capire? Perché questo penso che venga da lì, cioè capire come mai sono così gelosi di questa loro esperienza.
Allora, ti posso dare una risposta politicamente corretta e una politicamente scorretta, scegli tu quale.
Perfetto, perfetto. Tutte e due
Allora,
assolutamente.
l'ipotesi politicamente corretta è che effettivamente la maternità sia un'esperienza, o comunque anche la paternità sia un'esperienza sconvolgente che ti cambia la vita, e su questo siamo tutti d'accordo. E dunque c'è una gelosia nel voler affermare, rivendicare questo fatto che è l'esperienza più per loro, in assoluto più sconvolgente che hanno vissuto, no? Chiaramente nella scala personale di ciascuno di noi ce n'è una di queste esperienze e per loro è quella e quindi la devono rivendicare. L'ipotesi politicamente scorretta è che molte di queste persone hanno bisogno di dare un senso alla propria vita, anche a quella scelta hanno bisogno di dare un senso perché sono piene di dubbi e perché la maggior parte delle persone che fa i genitori è inadeguata a farlo, e io lo vedo anche insegnando, lo vedo incontrando bambini. Io insegno a teatro alle materne da 13 anni, e la débâcle di questa nuova generazione, ma la débâcle nel senso della serenità dei bambini, del saper gestire la frustrazione del no, del saper stare in mezzo agli altri, del saper muovere il proprio corpo e avere consapevolezza, cioè proprio diciamo che la nostra generazione, millennial e X, come genitori, bene ma non benissimo, questo lo si sa, e inoltre c'è un problema di non riuscire, no, a conciliare, cioè, nel senso che quando le persone hanno proseguito le proprie vite in termini di realizzazione personale e di carriera, si sentono in colpa perché trascurano. Quando non le hanno proseguite, si sentono in colpa perché non le hanno proseguite, quindi devono dare un senso a quella cosa che hanno fatto, e perciò ti dicono: no, guarda, non puoi capire, dovresti diventare mamma anche tu. Ma in realtà te lo dicono perché rosicano che tu invece stai uscendo con le tue amiche, tranquilla, e fai l'ora che vuoi fare perché non hai incombenze a casa.
Io credo che i feedback più belli che io abbia mai ricevuto, perché nella mia community credo che ci sia un numero pari di persone che hanno scelto di no, invece tantissime che sono mamme e che mi raccontano con un'ironia meravigliosa e divertentissima lo Sturm und Drang della scelta, no? Di appunto aver fatto dei figli, che non so, tipo, ah, io ho dato questo e poi adesso mo, mio figlio c'ha 13 anni, mi odia, mi sputa, mi schifa, eccetera, no? Ed è in assoluto, secondo me, l'unico tipo di dialogo che può esistere, cioè faccio l'esempio dei cani. E so che qua altri non ridiranno perché i cani non sono come i figli, ok, lo sappiamo, però io ho una cana psycho che devo portare in giro con la museruola perché è reattiva, mozzica, eccetera, no? Ed è ovvio che io l'amo come la mia vita stessa, però rimane il fatto che a volte è una vita di merda. Avere questo cane che è reattivo, che non puoi portarlo in certi posti. Quindi a maggior ragione dico, cazzo, a me è un po' capitata lei, no? La scelta è una cosa fondamentale. Vuoi dire la libertà di dire, oh raga, all'epoca pensavo che fosse una buona idea, lo dico in inglese. I thought it was a good idea at the time. Cioè, non credo che nessuno, almeno io non mi sento di condannare nessuno se una dicesse, oh, avevo 20, non so, 20, 20, 23, 25 anni, mi sembrava una buona idea. Adesso, insomma.
Ma infatti questi sono i genitori 2.0, quelli più evoluti, no? Che ti dicono: beh, effettivamente ti
Esatto.
capisco, guarda, è la mia vita, lo amo alla follia, non farei mai, non tornerei mai indietro, però tu che sei in tempo non li fare, perché se senti questa cosa, se già solo senti il dubbio, allora è giusto che tu non li faccia. Ma un'altra obiezione che mi fa inorridire, ma anche ridere, è dare per scontato che se io dico così vuol dire che ho avuto dei genitori di merda, no? Cioè, ah, come devi aver vissuto lì? Che invece è proprio il contrario, cioè proprio perché io avevo dei genitori che cioè, hanno dedicato a me la maggior parte del loro tempo, è quello il mio modello, è quello il modello della mia testa, no? È quello che sta scritto nel mio comportamento quasi genetico, quindi non mi riesco a immaginare una genitorialità diversa e quindi dico no, grazie, non sono in grado.
Esatto, no, ma è fantastico, perché io invece vengo dall'esatto contrario, quindi è vero in entrambi i casi, cioè io ho avuto un'infanzia un po' di merda ed è proprio per quello che non, capito? Quindi può essere vero come e alla storia, non so se era la storia dell'alcolista o dei due figli, sì, dell'alcolista, che uno diventa completamente astemio e l'altro diventa alcolista a sua volta, e gli dicono ma perché? E tutti e due rispondono perché mio padre o mia madre, insomma i miei genitori erano alcolisti. Cioè, quindi in realtà è proprio questa dimostrazione del fatto che è una scelta individuale che chiunque può fare per i cazzi suoi, non fa del male a nessuno e smettetela anche di rompere un po' i coglioni. Però, sì, sacrosanto, tornerei a una cosa che tu hai detto, perché in realtà io pensavo, mi illudevo e tu oggi mi riveli una cosa terribile, cioè pensavo che peggio dei boomer non ci potessero essere. Invece tu mi stai dicendo oggi che i Gen X e i millennials siamo pure peggio?
Ma guarda,
come genitori,
allora io penso, allora dunque non ho gli strumenti per avere per dare una panoramica statistica minimamente credibile, chiaro, però secondo la mia esperienza sia di formatrice sia di artista che ha lavorato tanto con i bambini, sia di matrigna, perché non dimentichiamo, mm-hmm, che io la maternità non l'avevo molto, ma la matrignità sì, diciamo che le nuove, la generazione digitale è educata dai millennial e X che invece stanno in mezzo, crea un gap che rivela un'inadeguatezza di fondo totale, sia in termini di relazioni sociali, sia in termini di capacità di concentrazione, sia in termini di proprio accettare che si dica no. Cioè io rispetto alle generazioni precedenti, queste generazioni qui non accettano che gli si dica no, almeno quelli con cui ho avuto a che fare io, poi è chiaro che la generalizzazione è sempre sbagliata, certo, però l'accettazione del no è una cosa che per esempio porta poi a lungo andare a, non so, le molestie, il femminicidio, cioè cose,
per esempio
per dirne una, cioè i frustrati del no combinano guai per sé e per gli altri, se nei primi anni di vita non si impara ad accettare il no o ad accettare che la vita non può andare sempre bene, no? Quindi io credo, chiaro, che in questo i genitori millennial X e soprattutto poi
anche generatori
perché so, l'altro giorno ti dico un esempio, un aneddoto subito, stavo in treno perché io prendo tanti treni per il mio lavoro, faccio i live, stavo su questa, mm-hmm, su questa, era Roma-Milano, insomma c'erano 3 ore di treno e c'era questo bambino di 3 anni, di pochi anni, che urlava, che per comunicare urlava, cioè non conosceva un altro tipo di comunicazione per urlare. Dopo un'ora di urla, io e le povere anime pie che stavano di fronte a me ci siamo rivolte alla famiglia, abbiamo detto scusate ma il bambino potrebbe smettere di urlare, e la mamma ci ha risposto mica tiene la rotella. Ma sei te la rotella, ah, Dio santo, sei te la rotella, sei la madre, cioè sei te che dovresti fargli capire che in un contesto sociale non può urlare per un'ora di seguito, cioè però la mamma mi ha risposto sei te la cioè non c'ha la rotella, e quindi
no, perché adesso secondo me è un esempio che avevamo fatto in un'altra puntata, che al contrario vedeva il disagio materno e era la mamma delle mamme è sempre incinta, e perché si parlava di questo padre che in un negozio, non mi ricordo se era un forno, comunque sì, un negozio con della gente in piedi, no, sai che aspetta queste situazioni un po' disagiate così, con questo bambino che disperato proprio, cioè, e io lo capisco che le nuove filosofie rispetto appunto a noi cresciuti dai boomer, che te la do io una ragione per piangere e poi mazzate,
esatto,
sicuramente no, le nuove generazioni dicono no, sì, capisco che tu stai provando dei sentimenti, i tuoi sentimenti sono incredibilmente validi, vai Jonathan, continua a esprimere i tuoi sentimenti, e io ho detto sì, però signore, li puoi esprimere tipo a casa, no a casa sua, che fa brutto, sembra
aiutiamoli, come la discriminazione, a casa loro,
esatto, però magari no, in un'altra zona, e tra l'altro, e oggi lo dico e so che probabilmente così mi comprometterò metà almeno della mia community, perché ho una lamentela da fare. Torniamo al discorso portatrice, poi voglio tornare assolutamente al discorso di matrigna, che è secondo me interessantissimo, ma da portatrice di cani, io e la mia educatrice cinofila di fiducia sosteniamo che, perché se io il cane, effettivamente, perché non dia fastidio a chi non ha i cani, a chi non ha paura dei cani, a chi è allergico ai cani, agli altri cani, e tu devo tenere a guinzaglio, devo raccogliere la cacca, devo giustamente tenermi a soprattutto, no, una serie di regole di civile convivenza con le altre persone, i bambini non sono sottoposti a questo tipo di regolamentazione.
Sono perché? D'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Ah. Non lo so perché, non lo so perché, però perché è veramente una deriva. Ma guarda, ma avviene in tutte le fasi. L'altro giorno ero in macelleria, questo bambino di 4 anni toccava il vetro e lo leccava il vetro, cioè baciava il vetro lasciando le cose. A un certo punto giustamente il macellaio ha detto: mi scusi signora, ma cosa vogliamo fare? E la signora ha risposto: vabbè, ma è un bambino. Sì, ok, è un bambino, però sei tu l'adulto, o lo fermi oppure mi pulisci il vetro, cioè non c'è un'alternativa a questo. Anche tutta la faccenda dell'abolizione dei voti scolastici, no? Che può avere un suo senso, ma comunque bisogna dare il senso di una misura di ciò che è corretto e ciò che non è corretto. Poi che questo non abbia a che vedere col valore intrinseco di una persona, sono d'accordo e bisogna insegnarlo, ma non si può, se hai sbagliato l'equazione è sbagliata, non è corretta, perché poi quando andrai a operare a cuore aperto non ci sarà margine di errore.
Ah, però io pensavo di avere fatto giusto. Ah, però è morto il paziente.
Vabbè, dai, andrà meglio la prossima volta.
Credo che, come tutte le cose, dobbiamo aggiustare il tiro. Perché veniamo da il tuo dovere studiare, solo il tuo valore di individuo, essere umano in questa società si esprime solo in quanto produttivo tu sei, no, sicuramente sbagliato, no. Ma manco, come dici tu, ah vabbè Jonathan sempre, fa lo stesso se non sai la tabellina del 6, capito, andrai avanti nella vita lo stesso, però si fa un po' fatica, ecco, secondo me, ma è sempre difficile trovare la misura, come immagino non sia facile, io cioè lo sono stata, sì, a mia volta ero molto più giovane, però immagino non sia facile essere matrigna, come dicevi tu.
Yes, assolutamente sì, tra l'altro in questo momento sono qui tutti e due.
Quindi non puoi parlare liberamente, questo è il problema.
Diciamo liberamente con riserva.
Ok.
Nel senso che, vabbè, io, il mio compagno ha qualche anno più di me, suo figlio ha 12 anni, quindi sta già nella fase prepuberale o puberale, insomma, quella deliziosa, ci gettiamo con fiducia in questa fase. Vabbè, noi stiamo insieme da 4 anni, quindi comunque stiamo insieme da un bel po', e io non sono nuova a questa situazione, nel senso che spesso nella mia vita mi sono ritrovata con uomini con figli, e di questo devo sicuramente parlare con la mia terapeuta, e vabbè.
Sì.
Però, sì. Di questo...
cerchiamo di capire questo pattern, Chiara, e vediamo di risolvere.
Come si estrinseca, però effettivamente è... io, come dico anche nello spettacolo nuovo Terapia d'urto, io già in questo caso mi capita di dedicargli tutto il mio tempo, no? Perché poi c'è una persona di fronte a te, non lo puoi, se hai un minimo di empatia e di affetto, che c'è chiaramente, e ce n'è pure più di un minimo, ovviamente, non puoi ignorare il fatto che c'è una persona e che tu hai una responsabilità verso questa persona, e che tu sei un adulto di riferimento. Perciò io già adesso gli dedico moltissime energie, moltissima attenzione, moltissimo tempo. Pensa che farei con un figlio mio, cioè, come dico nello spettacolo, diventerei una di quelle donne che si annullano completamente, tipo Giorgia Soleri, che vive solo in funzione dei suoi peli, cioè nel senso che è una cosa che non sono pronta a fare, e già qui è che bocconi, perché lui non vive con noi, però proprio io proiettandomi, io ne ho poi un sacco di gente ovviamente: no, ma sarebbe diverso, sì, sarebbe diverso, ma a livello logistico non tanto, cioè sarebbe peggio.
No. Per chi è in ascolto e si arrovella nel dubbio di che noi, appunto, della solita storia del fatto che noi non capiamo, vi garantisco che la percezione di quali livelli di follia potrei io raggiungere se dovessi avere la full responsibility di un altro essere umano, io ce l'ho ben chiara. Cioè non è che la mia scelta è stata fatta così: ah no, chissà come sarà, no vabbè, fa lo stesso, così, e saltellavo in un campo di margherite. Cioè io lo vedo con appunto con i miei cani, ma anche con le persone a cui tengo che tipo che se fanno un viaggio io me la meno, che devono scrivermi quando arrivano a destinazione, perché penso che in autostrada, capito, per forza ci sia un tir che fanno, no, un incatenato, cioè, quindi io è proprio perché conosco i miei limiti mentali, delle mie patologie, che dico vabbè, questa facciamo che passo, perché voglio stare bene, scusate, ma è una mia prerogativa, l'ho capito molto tardi nella vita, ma è una mia prerogativa. E lui come vive te, però? Cioè, tu ti senti, cioè, io, gli adolescenti sono un mistero oggettivamente, oscillano tra essere delle bestioline anche un po' puzzolenti, se me lo concedi, nel senso che c'è tutti questi ormoni, no, ste cose, i baffetti che
non ci siamo ancora, però poi fase, per fortuna.
Ah, siamo pre, ok, quella lì è terribile. Quella è terribile. Poi tra l'altro io per esempio sarei in enorme difficoltà con l'adolescente maschio, che è pure peggio forse l'adolescente femmina, non lo so, però lui a te come ti vive, come ti percepisce? Allora, chi sei, cosa fai?
Allora, come dici, questo bambino inspiegabilmente mi adora e questo è una fortuna da una parte, perché è una gran fortuna per una serie di cose, però deriva, certo, anche dal lavoro, nel senso che da un po' è calata dall'alto, ma un po' viene dal basso, cioè dal fatto che c'è un lavoro dietro, c'è un modo di fare di entrambi, perché nel senso non dipende solo da me, non dipende solo da lui, e spesso mi fa le domande più le domande, diciamo, più sconvenienti, le domande più lui le fa a me, quindi questo è una cosa che è molto, cioè mi onora, mi lusinga e mi fa capire che...
perché tu sei il jolly tipo,
il jolly.
Cioè le domande sconvenienti fa a te perché okay.
Io sono il jolly e spesso sbaglio, perché comunque gli ricordo quali sono i limiti tra me e lui, gli ricordo che la mia figura non è sostitutiva di nessun'altra figura, che non a volte anche in modo troppo chiaro glielo dico questo, un po' perché ogni tanto si devono mettere delle, no, dei paletti, delle cose, perché chiaramente delle cose che una persona che ti ha prodotto, ti ha generato, accetta, perché c'è il sangue di mezzo, no? Un'altra persona non le può accettare. Detto questo, cioè, sono assolutamente pro la quiritudine di tutti i tipi di famiglia, però io ci sono delle cose che in questo sono fortunata, perché sono compresa dal mio compagno, sono compresa da suo figlio, sono compresa in questo, cioè nel senso l'equilibrio che abbiamo trovato, e questo è una cosa rara, è una cosa preziosa che io mi tengo molto nel cuore,
molto stretta,
perché sono compresa anche nella necessità di avere i miei spazi e di avere le mie, non sono, perché c'è invece un genere di matrigna che o ha già figli suoi, oppure è una matrigna perché è una mamma mancata, tra virgolette, senza voler giudicare, nel senso avrebbe voluto,
certo,
e quindi riversa
è...
tutto questo istinto, tutto questo, io no, perché non ce l'ho, quindi per me è un lavoro di razionalità, è un lavoro di affetto, razionalità, costruzione quotidiana che faccio per amore, ma non c'è condizionato, quel fuoco da dentro, tutta quella roba lì che io capisco benissimo perché l'ho letta nei libri, l'ho studiata, l'ho cosata, quindi per quello mi arrabbio quando mi dicono non puoi capire, no, aspetta, io non posso sentire quello che senti tu, ma lo posso capire, cioè ho una testa, il mio cervello lavora molto bene, quindi lo posso capire e te lo posso descrivere anche in 10 pagine di trattato se vuoi, e quindi diciamo che questa è un po' la situazione.
Il problema è che secondo me in generale per noi donne l'unico ruolo autorevole familiare è quello materno, quindi se tu costituisci un'autorità per questo ragazzino in qualche modo, allora automaticamente uguale altra mamma, non puoi essere semplicemente, che ne so, Chiara, la compagna del papà, che allo stesso tempo può essere una guida, una confidente, un'amica, una che ne so, capito, tutte le cose che sappiamo benissimo essere, che possiamo essere, perché viceversa, e chiedo scusa, ma se i ruoli fossero invertiti, non necessariamente il tuo compagno diventerebbe un'altra figura paterna per l'eventuale figlio della questione.
Dopodiché però c'è da considerare, io stavo con un ragazzo una volta che mi raccontò, che era figlio di mamma single, diciamo, e mi raccontò che quando lui, quando la mamma conobbe il compagno, che poi era rimasto il compagno di una vita, fu lui a chiederle: mamma, posso chiamarlo papà? E questa cosa qua mi ha fatto pensare, mi fa pensare anche in questi periodi, che in realtà poi, al di là di quello che uno si possa dire, uno possa volere, lo sa lui dentro di sé cosa sei per lui, no? E a volte non c'è neanche bisogno di puntualizzarlo, per quello io dico che è un che a volte io sbaglio, perché, e comunque pensa che io pensa quante volte io mi chiedo se ho sbagliato, e quante volte prima di andare a dormire dico: oddio, ma io quella cosa che ho detto, pensa, cioè, capito, è una cosa che proprio se mi viene, se penso se l'avessi fatto io, è una vita di merda, cioè ogni giorno, ogni secondo, ogni parola che ti chiedi, stai lì a chiederti se hai sbagliato, io già lo faccio, quindi figurati.
No, no, ma infatti le mamme in ascolto hanno tutta la nostra solidarietà, e soprattutto io credo che l'altro giorno guardavo un video che mi ha molto commosso, perché c'era una ragazza che parlava di come effettivamente il ruolo della madre, la figura della madre, insomma, nella società è forse una di quelle più invisibili, no, che ci sono, perché una donna che diventa madre poi basta, cioè è quello e tutto il resto chissene, no? E deve accollarsi sto ruolo al 100%, ma allo stesso tempo non ha nessun tipo di aiuto di sorta, cioè non è che ci sono, capito, una serie di infrastrutture in atto che possano permettere a una di fare la mamma, la donna, la moglie, la lavoratrice, l'imprenditrice o quello che è. Quindi la mamma è molto difficile, e in questo hanno tutta la mia solidarietà. Ed è un altro motivo per il quale io ho sempre deciso di non esserlo, proprio perché ci tenevo di più a degli altri aspetti della mia vita, tipo il mio lavoro, il mio benessere,
Allora, io su questo vorrei dire due cose. La prima è che è l'impianto societario, no? Che ci richiede delle cose, certo, e non ce ne dà delle altre. È come fare le nozze coi fichi secchi. Cioè, io devo essere una cosa, ma tu non mi dai nessun aiuto per esserlo, quindi me la devo sbrigare da sola. Quindi per esserlo ci deve essere appunto quel fuoco dentro che io dicevo, che nel nostro caso non c'è. E però la cosa che le persone che ti giudicano per questo non riescono a capire, perché poi i genitori non sono tutti uguali, alcuni non ti giudicano per fortuna, altrimenti saremmo veramente alla fine.
Esatto.
Non riescono a capire che questa cosa qui non è solo una scelta di egoismo, ma è anche una scelta di amore. Amore verso il bambino mai nato. Cioè, nel senso che se io riconosco l'inadeguatezza della mia possibile maternità, è una grande assunzione di responsabilità questa. Io riconosco che sarei, come hai detto tu, riconosco i miei limiti mentali e fisici e logistici. Quindi non è soltanto egoismo, perché io preferisco mantenere la mia vita così com'è, ma è anche una scelta d'amore verso una persona che non riceverebbe quello che io penso che dovrebbe ricevere, che debba ricevere.
100%. Per non parlare del fatto che io sono sempre povera in canna e ho le mani bucate, e per esempio la cosa di quando si fanno i figli poi il modo si trova non l'ho mai capita, cioè nel senso che se io non riesco a far quadrare i conti da sola, come si fa poi quando ce l'hai? Cioè proprio non me lo spiego sta cosa.
Perché in virtù di quello fai un modo si trova, vuol dire fare delle rinunce importanti in termini o di stile di vita o di scelte lavorative. È chiaro che io se facessi quella scelta lì, il lavoro che faccio, probabilmente non potrei farlo, dovrei fare un altro tipo di lavoro, un lavoro con uno stipendio fisso, non potrei andarmene in giro per l'Italia a fare gli spettacoli per quattro volte a settimana in quattro città diverse. È chiaro che non potrei per un periodo della vita o chissà per quanto tempo. E l'altra cosa che fa parte dell'impianto societario è che, e questo si vede molto sotto al video della battuta, è che la gente che giudica, quindi i giudicanti, diciamo i gringioni, pensano che tu, cioè comunque gli fai pena, no? Perché dici: vabbè perché tu non capisci che la tua vita in fondo sarà sempre vuota, ne riparliamo a 50 anni di quanto ti pentirai di questo, e non avrai nessuno che si prende cura di te quando sei vecchia. Dico: ma è un buon motivo per far, cioè io devo far figlio perché se devo accollare quando io non so più autosufficiente? Ma che ragionamento è? Ma questa è una cosa di un egoismo pazzesco.
Sì, peraltro la mia risposta preferita è di tutte le opere, perché è una questione discussa spesso anche nei miei video, è di tutta questa percentuale silenziosa che però poi si esprime, ovvero tutte le operatrici, OSS, infermiere che lavorano nelle case di riposo e ci tengono a sottolineare che siano piene di vecchi soli abbandonati coi figli che manco se li cagano di pezza.
Esatto, appunto, cioè, perché poi...
Non è una garanzia, raga, dipende molto da tanti fattori, non ultimo il tipo di genitore che voi siete, perché se come nel mio caso, per esempio, che con mio padre proprio ci ha detti, vabbè, sai cosa c'è, le nostre vite non sono compatibili, io sinceramente non sento nessuna responsabilità di occuparmi di lui quando sarà, ah no, però quando sarà vecchio avrà bisogno, e anche sti cazzi, vi dico onestamente. Non, cioè, ho lavorato molto in terapia per liberarmi da questo senso di colpa atavico, cattolico, cristiano, per cui dei genitori bisogna avere questo rispetto a prescindere, per cui se no sei un pessimo figlio, una pessima figlia. Ma a proposito di queste frasi, appunto, le frasi famose fatte di chi non ha figlio, ovvero, ma poi quando sarai vecchia, le peggio che ti hanno detto?
Allora, uno mi ha detto tipo, vabbè, hai già superato la menopausa, quindi tra poco ti renderai conto che hai fatto un errore, una cosa del genere. Cioè, ha concentrato una serie di stereotipi sessisti, cioè che ero vecchia, che ero la menopausa,
Non scopabile più, non fertile, non scopabile
Esatto.
più.
Oppure in offerte non scopabile, un altro mi ha risposto... che l'ho inserito nello spettacolo, questo, quindi la battuta è, capisco benissimo per questo che non, per questo che non li faccio. Lui mi ha risposto: io mi domando perché è scritto X che tua mamma gli ha senza H fatti. E
Non c'era tempo per l'H o
io gli ho risposto: io mi domando che fine abbia fatto il tuo sussidiario, perché nel senso, e ci sono quelle sgrammaticate, sono quelle che io adoro, però in generale c'è molta cattiveria nel pensare, nel giudicare la mia vita vuota. Cioè, sei un albero arido, mi hanno scritto, sei una terra arida, da te non potrà mai crescere niente. Cioè, delle cose abbastanza violente, no? Come se...
Però, raga, cioè, già il fatto che per avere un valore io debba essere appunto fisicamente produttiva in qualche modo, no, grazie. Cioè, va benissimo così, cioè, mi sento produttiva anche se non mi duplico per osmosi o non creo altre versioni di
Ma
me.
certo, non possono loro, perché non possono, spoiler, raga, la nostra vita è ricca di amore, cioè nel senso noi diamo l'amore in tanti modi, lo diamo facendo io sono un'attivista socioculturale, cioè io faccio una serie di lotte per le cose in cui credo, in cui anche nel mio lavoro, scrivendo degli spettacoli che penso possano cambiare un po', possano innescare delle scintille. Quello è il mio modo di fare bene al mondo, con le persone che amo, con le cose che creo. Ogni spettacolo è un figlio, raga. Cioè, mo tu hai fatto il paragone che giustamente ti criticheranno con i cani, io faccio il paragone che giustamente mi criticheranno con i contenuti. Raga, uno spettacolo è un parto, nel senso che lo è a tutti gli effetti, è un atto creativo. Quindi, cioè, guarda, ti volevo leggere un commento che mi hanno mandato, aspetta, vediamo se lo trovo, lo ritrovo, Dio santo.
Guarda, intanto che lo cerchi, recentemente, cioè a me è capitato, chi mi segue da tanto tempo lo sa, ma il mio podcast è mio figlio e io ne soffro e mi struggo, mi ansio e non ci dormo la notte e ci penso, ok, non c'è in pericolo la vita di nessuno, perché se un figlio lo lasci, che ne so, in giro per strada di notte, ok, c'è pericolo di vita. Però per come lo vivo io, ha tutto il mio amore, il mio affetto, la mia angoscia e le mie attenzioni, quello e tante altre cose che facciamo.
Assolutamente sì, e soprattutto è una scelta ingiudicabile, no? E la cosa peggiore è che anche quelli che dicono che non ti giudicano perché dicono: ah, tu devi avere la libertà di fare, figurati, non ci mancherebbe che tu non... ci mancherebbe, certo, però guarda, l'amore vero lo scopri solo quando hai un figlio. Quello è peggio, è il cattocomunismo, che è peggio del...
Sì, è certo. Peggio.
Allora, io ti voglio leggere questo commento che secondo me ha del geniale, cioè nel senso che c'è una... Vai. Ricerca dietro. Allora, lui mi scrive, o lei, perché non so chi sia: a me sembra che nell'aria ci sia della eterofobia e della materfobia. Attenzione, un meccanismo col quale gli etero diventano pervertiti e le mamme delle prostitute, okay, così messe lì senza motivo, le lesbiche e le sterili, tutte nello stesso calderone, capito? Le mamme delle prostitute, le lesbiche e le sterili, okay, tutte in un girone dell'inferno, uh-huh, che Dante non aveva considerato, sono quelle normali. Con tutto il rispetto per lesbiche sterili, no, nessun rispetto per loro, poveracce,
ma rispetto... Perché è colpa delle mamme se le prostitute si prostituiscono.
Certo, certo, ma rispetto anche per etero e mamme, cioè questo è proprio una cosa, dico...
È quasi poetico, è quasi poetico.
Ma infatti io gli ho risposto: guarda, secondo me se lo mandi a Netflix ci fanno una serie distopiche e forse funziona più così, perché, cioè, non... Però capito, loro ti credono quando ti dicono questo, quindi...
Però sai che non ho capito cosa voleva dire, cioè, apprezzo la riflessione che deve esserci stata dietro un commento del genere, ma non ho capito cosa vuol dire.
Allora, lui secondo me...
Forse sei al mio limite.
No, lui secondo
forse
me voleva dire, mascherandosi da garante delle libertà, sì, che è assurdo che adesso le cose anormali diventino normali. Capito? Lui questo voleva dire. Cioè, lui voleva dire che adesso siamo al paradosso per cui invece di essere omofobi siamo diventati eterofobi, materfobici, e quindi praticamente quelli normali sono diventati gli altri, le sterili, le lesbiche, le mamme delle prostitute, che secondo lui non sono normali. Cioè, ha fatto il giro proprio di un perbenismo, appunto, cattocomunista, forse, che è una cosa agghiacciante. Eppure sono in tanti che la pensano così.
Sì, sì, io questi li chiamo la lobby di Schopenhauer, cioè praticamente che loro si sono presi, capito, la responsabilità di perorare la causa di Schopenhauer, cioè che se qualcuno si mette a mettere i bastoni tra le ruote a questo progetto perfetto evolutivo per il quale dobbiamo riprodurci a tutti i costi, cioè nel senso all'infinito, allora ci sono loro, la lobby di Schopenhauer, che dice: no, fermi tutti, perché le coppie così no, perché non sono fertili, quelle altre non vanno bene, quell'altro è, perché dobbiamo portare avanti la specie in qualche,
certo,
modo. E quindi per questo che le chiamo la lobby di, yes, Schopenhauer. E insomma, vabbè, tu mi sembra di capire che la vivi bene, è una scelta assolutamente ponderata la tua. L'ultima domanda che ti farei è qualcosa a cui sei arrivata gradualmente, o è una roba che ne so, hai sempre saputo, come nel mio caso? Perché per esempio io l'ho sempre saputo, però periodicamente mi sono messa in discussione per via delle pressioni esterne, cioè a 30 cominciano a figliare le tue amiche, a 32 arriva il secondo e tu perdi le tue amiche per un anno o due, dici: ma le ritroverò, ritorneranno a essere le persone che io conoscevo, forse dovrei farlo anch'io, e poi tutte le volte ti sei detta di no, oppure sei sempre stata tipo: no raga, questa cosa non fa per me, indipendentemente?
Allora, nell'uno nell'altro, nel senso che io sono stata sempre, nell'immaginare il mio futuro, la cosa che desideravo, più che, quando ero piccina sto parlando, quindi più che la famiglia, era l'amore, mm-hmm, in generale, cioè trovare una persona che mi amasse e che io amavo, che fosse la persona... E solo in virtù di quello, magari forse dopo pensare, ma non era un desiderio né una cosa che mi agitava. Cioè, dice: sì, secca, vediamo che succede. Ma nella mia testa, anche di bambina, diciamo parallelamente a questo desiderio qui, quello dell'amore, c'era il desiderio della carriera. E questo è stato sempre più forte degli altri. Dunque, lo dico, della carriera, dell'arte, della passione, del sì, teatro, certo, del fare le cose che mi va di fare. Quindi non l'ho mai vissuta come una tappa richiesta, né come un desiderio. Crescendo, maturando nel tempo, mi sono resa conto che invece non avevo nessun interesse alla pratica, cioè nel senso non... detto, vabbè, no, ma forse, sai, quando sei bambina ci pensi, no? Dici, vabbè, ma sì, mi piacerebbe cullare le bambole, eccetera. Poi ho cominciato a crescere, ho detto, no, forse non mi interessa.
No, no, non è...
Io magari ci sarà tempo di raccontarlo in un altro podcast, in un'altra puntata, ma adesso c'è questo progetto che si chiama Gambe Larghe, di un'associazione di Torino, in cui si raccontano le esperienze di VG. Io ho abortito nel 2011 e quell'esperienza lì è stata un'esperienza che mi ha chiarito molto i miei desideri, perché ci sono riuscita nonostante mi abbiano messo i bastoni tra le ruote in tutti i modi, perché l'Italia non è un paese civile da questo punto di vista, e il fatto stesso che io ci sia riuscita, cioè che sia andata fino in fondo, mi ha chiarito. Ho detto, no Chiara, se tu dopo tutte queste 12 fatiche di Asterix, a diaspora, altro che scappare da Erode su un asino, cioè proprio no, se tu ci sei riuscita lo stesso, vuol dire che proprio questo è fa parte delle non volontà della tua vita, cioè tu non vuoi diventare mamma assolutamente, perché altrimenti...
Idem, a me è capitato a 21 anni, che adesso non vi saprei dire che anno era, però è vero che ero molto giovane, è vero che non c'erano i presupposti, però anche per me è stato sicuramente un momento catartico, non so come dire, cioè se avevo appunto dei dubbi, molti mi si sono chiariti. È sempre stato solo poi, sì, per quest'ansia da prestazione... tipica dell'Ariete, che dopo mi sono chiesta, no, ma forse dovrei anch'io, sarà questa FOMO, la fear of missing out, che è quello che provano a instillarti, no? Ma invece no, mollatemi. Comunque, grazie Chiara, intanto della tua condivisione dei tuoi racconti. Ti sottoporrei alcuni di quelli arrivati dalla community, che sono sempre abbastanza divertenti e sempre molto... hanno questa capacità di essere così molto autoironiche e mi fanno morire. Allora, Monica scrive, questa puntata è per me, avendole dato no l'incipit, potrei scrivere un libro. Parliamo anche del disagio che se sei sposata agli occhi della società devi fare figli, oppure se non li fai è perché non riesci fisicamente. Eccomi, 34 anni, sposata da 8, ma allora cosa ti sei sposata a fare se non vuoi figli? Ah, e io che credevo che ti sposi per amore, per condividere una vita insieme alla tua metà. No, Monica, sempre la lobby Schopenhauer, devi produrre, devi figliare.
E quando ce lo fate un pupo, Monica? Dai, 8 anni, vi siete divertiti abbastanza, no? I viaggetti l'avete fatti, le seratine l'avete fatte, non va annoiate, mica si può stare sempre a scopare, Monica, dai, su, fatelo ma con un senso, giusto?
Con un fine, con un soprattutto fine, che non sia quello di scopare, basta, dai. Jessica, mia suocera al matrimonio di mio cognato mi ha chiesto un nipotino. Nota bene, io e l'altro suo figlio siamo insieme da tanto e ci amiamo, ma non intendiamo né sposarci né riprodurci. Ma Jessica, tu sei una delusione per la tua famiglia, ok? Per tua suocera.
E la tua vita peggiorerà, perché si sa che quando... adesso faccio una digressione nel cabaret anni 80. Ah, suocera! Cioè,
le suocere non si aiutano però a combattere il loro stereotipo, devo dire questa cosa, devo spezzare questa,
che effettivamente... posso dire una cosa, adesso dico una cosa seria, sì, molto appesa, sì. Però è ovvio che una suocera perché ti chiede un nipotino, perché una donna che ha dedicato tutta la sua vita ai figli e solo ai figli, quando i figli vanno via di casa non sa più cosa deve farsene della sua vita. E questa, ed è per questo che poi ti chiede un nipotino, perché sarebbe un modo per dare un ulteriore senso. E non sto giudicando, però è il dato di fatto, c'è il vuoto, l'horror vacui della casa che diventa enorme. Come la riempio? Fammi un nipotino e lasciamelo quanto te pare, così almeno io do un senso a questi anni che mi rimangono.
Severa, severa ma giusta, e dopo è un casino. Oppure viceversa, ci sono queste nuove mamme, mi dicono sempre i miei coetanei che hanno figliato, che sono queste giovani boomer tipo la Marina, mia madre, che io per scherzo glielo dissi qualche volta, che ne so, quando avevo 20 anni, mamma, 20, 25, ma allora se ti faccio un nipotino, Vale, scusa, mi mancano 4 anni per la pensione, sinceramente poi voglio viaggiare, perché c'è anche questa tipologia. Patricia dice: molti anni prima di diventare mamma, che lo sono quasi per miracolo, il suocero di mio cognato, in visita dai miei suoceri, si presenta solo per cognome, ovviamente, e la seconda frase dopo la fatidica domanda è stata: una famiglia senza figli è come una minestra senza sale. Non so come ho fatto a non mandarla a cercare lumaca in tangenziale.
Anzi, sarebbe stata anche elegante a mandarlo a cercare l'umaga, perché in questi casi una bella parolaccia ci toglie d'impaccio, diciamo. Beh,
io proverei a droppare delle bombette, tipo: ma perché non ti fai i cazzi tuoi? Vedere cosa succede, capito? Valentina, che lei è una mia collaboratrice, si chiama quell'altra perché anche io mi chiamo Valentina, è della redazione di Malcesine, dice: potrei scriverne per delle ore, ma mi limiterò al classicone per noi no kids. E se poi te ne penti, sarebbe peggio se me ne pentissi dopo averlo fatto, perché mica posso restituirlo.
Questo è quello che rispondo a tutti, che ho risposto a tutti sul commento sotto al viso, i commenti sotto al video: se me ne pento dopo, che perché nel senso, anche perché poi c'è un, posso dire, c'è un grande tabù. Questo ci dà il là per parlare di un grande tabù: la violenza ostetrica, cioè il dare per scontato, una volta che ti sia uscito un essere dalla pancia, che tu sappia come lo devi trattare. Ci sono un sacco, io ho tante amiche che si sono lamentate del fatto che le ostetriche a cui si sono rivolte le hanno trattate male, perché vabbè, ma te lo devi sentire, no? Quello è l'allattamento, ti viene naturale, ma veniva naturale forse negli anni 50, quando tu facevi un figlio a 15 anni, avevi visto tua madre farne 10 di seguito e degli ultimi due ti eri occupata tu, e probabilmente sapevi come, cioè ti veniva naturale perché stavamo tu. Adesso noi facciamo, cioè noi no, però le altre fanno i figli a 35, a 40 anni, cioè i ricordi di mamma che si occupava di sorelline o fratellini sono persi nei meandri della memoria, cioè non c'è niente di naturale, è tutto culturale, nel senso qualcosa di naturale ci sarà, ma se non viene non ci si può aspettare. Cioè la depressione postpartum negli ultimi anni sono aumentate tantissimo, la mancanza di riconoscimento dell'essere che ti è uscito dalla pancia, e la provano tante mamme, dice: oddio, questo chi è un estraneo, oppure il terrore di fargli del male, cioè questa roba qua di cui non si può parlare perché no, sei mamma quindi ti deve venire naturale. Cioè è una piaga sociale, per cui no, pensa se, giustamente lei ti dice, Valentina quell'altra, pensa se me ne pento dopo averlo fatto, che faccio? Lo rincarto alla cicogna.
Dunque Chiara, io vabbè ti ringrazio perché non solo non hai deluso le aspettative, ma hai superato grandemente le aspettative, ed è stato come avevo previsto, molto divertente, ma allo stesso tempo ho portato a casa delle cose su cui rifletterò, quindi grazie di questo.
Grazie a te, davvero.
Ti chiederei di decidere insieme a me se il disagio di chi fa questa scelta di non avere figli vive lascia vivere, ovvero vabbè trullallero trullallà, l'ho scelto, so cazzi miei, me la vivo bene, ciao, oppure stata corta, ovvero sì è vero è una scelta mia, alla fine grazie al cielo ho ancora la libertà di fare questa scelta, insomma, però il peso, la critica, il giudizio hanno anche un po' rotto il cazzo e comunque si sentono, oppure proprio disagio esistenziale, no raga fermi tutti qua, la situazione è un po' fuori controllo, perché se io faccio questa scelta poi però non dite cacca il cazzo sostanzialmente, e la vivo male per colpa vostra.
Il mio ottimismo mi direbbe di risponderti con un livello di disagio basso, ma siccome invece secondo me il pericolo di trasformarci in un romanzo di Margaret Atwood è dietro l'angolo, io direi che siamo a livello di disagio esistenziale, perché la cosa che più mi ha stupito della serie dopo e del libro prima, Il racconto dell'ancella, è che era perfettamente credibile il processo in cui sono arrivati a quel punto, e io riconosco in certi atteggiamenti, in certe parole e in certe politiche soprattutto lo stesso pericolo, quindi io direi disagio esistenziale, stiamo molto allerta e cerchiamo di non farci togliere quello che abbiamo, che non è moltissimo già, perché vedi la legge 194 esiste, ma è una legge di merda, e quindi, cioè, nel senso, il fatto che sia l'unica cosa a cui possiamo appigliarci ci dà bene la misura del fatto che dobbiamo tenere la guardia alta, sempre sì. Alta.
E poi i brividi di certi stati quali per esempio il Texas, che nella nostra mente in America loro sono, capito, la parte occidente, evoluta, invece, capito, siamo nel Medioevo. Sì, mi trovi d'accordo. Io, vabbè, avremo, spero, modo di risentirci, perché poi io rinvito, quindi in un futuro se recapiterà molto volentieri, e ti chiederei dove possiamo trovarti, se hai da segnalare qualche spettacolo incombente, qualche data che vuoi dare, qualche cosa che esce in particolare, questo è il momento.
Allora, intanto grazie. E dunque, sì, sono in tour per tutta l'estate, quindi se andate sul mio profilo Instagram o su quello Facebook, io periodicamente posto le date. Quindi se seguite i miei profili social, intanto mi fate un favore e poi potete anche capire come venire a insultarmi dal vivo.
Perfetto, Chiara, grazie di nuovo, davvero un abbraccio e dunque se, vabbè, adesso andrò anch'io a consultarlo, passi dal nord anche, eventualmente?
Bologna l'11 luglio, Nebbiuno il 27 luglio, il 28 luglio Novara, mi
Bravissima.
pare sono andata a memoria. Quindi sì, il nord lo faccio e Lucca poi è l'altra data, diciamo un po', però non è proprio, diciamo, centro nord. Invece vi volevo dire ai Podcast Addicted che io in tempi non sospetti, quando insomma i podcast ancora non andavano di moda, perché io ho un tempismo eccezionale su questo, ho prodotto un podcast che è tratto dal mio romanzo erotico comico che si chiama A ciascuna il suo, e lo trovate su Spreaker, su tutte le principali piattaforme. È un podcast erotico comico come il romanzo, e se vi va di farvi due risate con me e Giorgia Conteduca parlando di sesso, il podcast è ancora disponibile e le discussioni sono ancora aperte, ecco.
Perfetto, anzi, nella speranza che tu lo riprenda, proprio perché adesso c'è un pochino più di, no, spazio per podcast e podcaster.
Ci stiamo lavorando.
Perfetto, io vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Instagram e su Facebook, perché si ostinano come i boomer a esistere ancora anche lì, nonostante la fauna. Vi ricordo che sono arrivate le magliette, quelle tra virgolette estive, con l'illustrazione della Santa Protettrice del Disagio in rosso, disegnate da Erika Zaggia, e le trovate sul link della mia bio di Instagram o di TikTok, e lì trovate anche tutti i link per l'altro podcast, ovvero La Segreteria dell'Astro Disagio, Compagne di Branco. Chi più ne ha più ne metta, credo di aver detto tutto. Ciao Chiara,
Vai.
grazie.
Ciao.
Avete ascoltato il podcast del disagio? Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione Gli Ascoltabili.